sempre più disperati. Sperati perché sembra, so vengo via dai giovani adesso, ma credo anche qui se parlassimo liberamente sarebbe lo stesso, penso. Cioè sembra che il cristianesimo debba tra noi essere continuamente ricostruito, rifondato, trovare qualche appiglio fisso, perché è un 48, no? Quindi iniziare un itinerario di Quaresima, che è un percorso di iniziazione cristiana. La Quaresima è nata come percorso pasquale per accompagnare i catecumeni sostanzialmente, per accompagnare le persone che diventavano cristiane, quindi di per sé è un quadro ideale per i cristiani di oggi che dovrebbero reiniziarsi. È un ripercorrere alcune dimensioni del nostro essere battezzati. Alcuni Vangeli che leggeremo durante questa Quaresima erano proprio i Vangeli delle catechesi battesimali. Se noi lo percorreremo con impegno, forse potremmo riscoprire alcuni pilastri della vita cristiana, anche se vedrete già oggi nel dire queste cose quanto siamo lontani, quanto sono cose difficili da prendere, da credere, da tenere dentro, poi la coscienza, la devozione, la preghiera, no? La vita, appunto. Comunque ci proviamo, proveremo a recuperare alcuni di questi pilastri della personalità spirituale, dell'uomo spirituale, del cristiano, no? E la prima tappa che c'era in il mercoledì delle ceneri si è visto il cammino dall'alto, con le due voci, tu non morirai mai, il diavolo, e invece la voce di Dio che dice sei polvere e polvere ritornerai, un richiamo alla morte, in realtà una proposta, un cammino di resurrezione. Cioè il diavolo ci imbroglia dicendo no, non morirai, fai quello che ti pare, soddisfa i desideri, no. Il Signore invece dice sei limitato, sei immortale, devi decidere che senso hanno i desideri, però io ti prometto di costruire qualcosa di bello con te, morirai, ma insieme possiamo ricostruire un corpo nuovo, una creatura nuova, il risorto, appunto, no? Ecco, questo era un po' l'inizio della cosa, ma già su questo, capite, si dovrebbe stare tutta la vita, no? Nella prima tappa, avete sentito, è come se la Chiesa ci mettesse davanti lo scenario subito del modello. Mercoledì delle ceneri, il cammino dalla morte alla resurrezione, qui subito il modello. Cioè adesso entra un attore che fa alcune cose, vedendo le quali tu capisci chi è l'uomo nell'intenzione di Dio. Ecco l'uomo, eccolo. Ti propongo sta roba qui. Nella persona di Gesù e nelle sue scelte fondamentali, le tentazioni appunto, ci viene delineata la figura del cristiano, lo stile di vita che gli viene proposto. È la celebre scena delle tentazioni che aprono i Vangeli. E vi consiglio subito di non lasciarvi rovinare da questa lettura. Per esempio, di non considerarlo un episodio della vita di Gesù, se no non si capisce. Per esempio, di non chiedere a questo testo ma cos'è veramente successo. Questo testo a questa domanda non risponde. Lasciate perdere, non serve. Questo è un testo, come si può dire, sapienziale. Questo è un senso che una volta vista tutta la storia finita ti presenta la scena delle tentazioni per far capire qual è stata la via di Gesù. Questa è come la concretizzazione di tutta la rivelazione di Dio, quando Dio diventa uomo, quando Dio ti si dice come l'uomo, perché questo è Gesù. Quando la rivelazione di Gesù si fa appunto carne, diventa un tipo d'uomo che è Gesù, ecco, mettiti da questo punto di vista per capire le tentazioni. Le tentazioni sono una specie di ouverture, come le ouverture musicali che introducono già tutti i temi. Non sono un episodio della sinfonia, introducono già tutti i temi. Così le tentazioni introducono già tutto il Vangelo, tutta la storia di Gesù, di cui annunciano il destino tragico, perché l'ultima tentazione sarà sulla croce, il diavolo lo lascia stare per questo momento, tornerà alla sua ora, e l'ora sappiamo qual è, no? Quindi è un'apertura che annuncia il destino tragico di Gesù e la via che lui ha scelto, o il perché è andato a morire. Perché quell'esito tragico è il frutto delle sue scelte. E quindi come testo è chiaramente il frutto nutrito tutto di scrittura, è il frutto di una meditazione dei cristiani primitivi, delle comunità cristiane primitive, che hanno meditato sul destino paradossale del Messia, sull'insondabile mistero della croce. Quindi iniziano i Vangeli così, per spiegare tutta la storia. È andata così perché il senso era questo. E il senso, spero che non siano cose troppo stringate, ma poi ci lavorerete su, portate a casa i foglietti, perché i foglietti hanno i 4-5 passaggi, lavorateci su in Quaresima, se no è inutile, se no va via tutto, continuiamo tutte le volte a riprendere. Allora, il senso in realtà è che Gesù, come fedele figlio di Israele, va nel deserto a ripercorrere il cammino di Israele. E là dove Israele, messo alla prova, mormorava, non si fidava, chiedeva i segni, Gesù invece crede. Egli dice sì al Padre, dove Israele ha detto no. Questo è il senso delle tentazioni. Le tentazioni di Gesù riassumono tutta la traversata del deserto e tutto il rapporto della rivelazione tra il dono di Dio e la libertà dell'uomo, tutto il dialogo della salvezza. Quindi Gesù è il nuovo Israele, ma, pensate alle genealogie, è il nuovo Adamo, perché in Gesù finalmente Dio trova il sì che aspettava fin dall'origine. Ve lo presento appunto un po' teatralmente, ma è come se Dio avesse incominciato a costruire l'uomo dal fango, questo è Adamo, e poi lo ha lavorato, e poi ha chiamato Abramo, e poi Mosè, continuando a costruire questo tentativo di dialogo, ma non fosse ancora arrivato l'uomo che veramente ha realizzato l'idea che aveva incominciando con Adamo. Gesù è il primo Adamo, il vero Adamo. Finalmente uno che dice di sì a Dio. Questo è il senso delle tentazioni. Si realizza allora appunto in Dio il suo disegno. Tutte le promesse trovano compimento in questo figlio che è l'unico, l'unigenito appunto. E allora si realizza il piano di Dio, affidato a Israele. Il piano sul mondo a favore di Adamo, perché Dio ha chiamato Abramo, perché Dio ha liberato dall'Egitto, perché fosse detto il Vangelo a Adamo. La salvezza allora può raggiungere le nazioni, e per questo la liturgia, avete visto, gioca tutto sul parallelo tra Adamo e Gesù. Seconda lettura, tutti siamo in Adamo peccatori, siamo redenti in Cristo, no? Adamo era solo figura di Cristo, che è l'originario, tutti questi temi che ricorrono in questa liturgia. E Adamo non è il personaggio storico. Anche il fatto che la Bibbia presenta l'origine da una sola coppia vuol dire che tutta l'umanità è Adamo, non è la questione del monogenismo, del poligenismo, dell'evoluzione, come ci siamo attardati per secoli a discutere. Adamo non è il primo uomo o la prima coppia, Adamo è l'uomo, l'uomo. Invece di dire uomo si dice Adamo, il terricolo, il terrestre. Adamo è la figura dell'uomo di ogni tempo, Adam, terra, cioè il terrestre. L'uomo nel suo essere di terra, di carne, quindi nella sua fragile libertà. È l'uomo a partire dai piedi, dal basso, frutto del cosmo, delle stelle, dell'evoluzione, della psiche animale che si è creata. Questo è Adamo, quella creatura fatta di terra e di fango, piena di paura e di fame, facile vittima dell'illusione, di quell'ingenuo narcisismo per cui sospetta della parola del creatore, diffida. Questo è Adamo. Che poi Paolo elaborerà il peccato, eccetera, eccetera. Noi siamo tutti Adamo, cioè quelle creature che Dio trae dalla terra, polvere di universo e di quei prodigiosi processi della vita sulla terra. Ma siamo anche Cristo. Siamo anche Cristo fin dall'origine, appunto. Di questa creatura di fango e di vita fragile Dio vuol fare un figlio, cioè vuol fare l'uomo che vive di Lui, che si fida di Lui, che accoglie la sua vita, che vive della sua parola, che diventa immagine e si fa somiglianza piena di Lui, del suo spirito, per quello gli soffia dentro l'anima, appunto, no? Adamo è il primo passo verso l'uomo voluto da Dio, che è Gesù Cristo, il ricapitolatore, l'originario, quello che viene dopo è ciò che viene in principio. Esatto, tutti gli schemi a catechismo, che eravamo belli, coi denti sani, abbiamo peccato, ci ha punito, è venuto Gesù a riparare. Niente di cristiano in questo ragionamento. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere dal suolo. Pensate anche tutta l'evoluzione com'è interessante. Dio per farci ha dovuto plasmarci per millenni, per milioni di anni con la polvere dal suolo. E soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. E animato da questo soffio divino, dal dono della sua parola. Cos'è il soffio? È la parola, no? Animato da questo getto di divinità, l'uomo è chiamato ad aprirsi fiduciosamente, liberamente all'opera di Dio su di lui, all'opera di creazione e di glorificazione. Su questo essere di fango splenderà la gloria di Dio. Questa è la glorificazione dell'uomo, la resurrezione dei corpi. È Dio che fa su il corpo come vuole lui, col suo spirito, che gli assomiglia, appunto, no? Entrando nel mondo, Cristo disse: tu non hai voluto sacrifici né offerte. Cioè non ti interessava una religione laterale, accanto, che arricchisse l'uomo. Un corpo tu hai preparato, il corpo di Cristo, appunto. Ciò a cui tende la creazione di Dio è il corpo di Cristo e quindi il corpo dell'uomo. Come Cristo. Il corpo di Cristo è Adamo che dice sì, è il frutto riuscito della creazione, è quello che accetta che Dio operi sul suo corpo. No. Vedete cos'è la comunione? Il corpo di Cristo, amen, diventiamo con corpore, la Pasqua, vedete cos'è l'economia di Dio, il piano di Dio. Il nemico di questo piano, il diavolo, quello che vorrebbe separare il corpo dalla parola di Dio, questo è il diavolo. Dove sta? Sta nelle pieghe profonde della libertà dell'uomo, gioca nei desideri perversi che sorgono dalle paure, dalle illusioni del cuore umano. E che si manifestano fondamentalmente in questo desiderio, questa è la radice del peccato, di aggrapparsi alla vita, alla propria vita, al proprio corpo, alla propria fame, al proprio desiderio come misura di tutto. Mentre invece la vita in noi è frutto di un dono, dell'alito di vita, della parola di Dio che soffia nelle nostre narici, Dio. L'uomo non ha la vita in se stesso, se no è polvere, è fango. Ma riceve la vita dallo Spirito di Dio e la vita rimane in lui e il suo corpo sarà glorificato, appunto, più forte della morte. La vita rimane in lui solo a condizione che la riconosca e la accolga come dono di Dio, solo nella fede, solo accogliendo il corpo con la parola, col soffio, solo accettando che sia Dio a dirmi qual è la verità del mio corpo, appunto, solo accettando il comandamento. Questo è il senso dell'albero della vita piantata in mezzo al giardino, il dono della vita, con la parola di mangiare, che bisogna cedere la parola, appunto, perché la vita, l'albero della vita da cui mangi, è tale perché lo comanda Dio, perché c'è il comandamento nella vita, c'è la parola di Dio, appunto. Che la vita si dà insieme alla parola, e l'uomo la può avere solo ricevendola con fede nella parola di Dio. Non deve invece volerla come cosa sua, come ciò che lui desidera e vuole conquistare. È il senso dell'altro albero messo vicino all'albero della vita, quell'albero velenoso, proibito. Non devi mangiare, se no muori, di quest'altro albero, che è l'albero della conoscenza del bene e del male, che è proibito all'uomo se vuole avere la vita. Cos'è che viene proibita? Viene proibita la pretesa di conoscere la vita, di possederla, di mangiarla, di sapere cos'è, di sperimentare tutto, il bene e il male, di voler sperimentare tutto, provare tutto, calcolare il valore di tutto con la mia fame, col mio desiderio, mettere tutto alla prova del mio desiderio e giudicare sulla base del mio esperimento. L'esito qual è? Che scoprirono di essere nudi, l'opacità oscena del corpo senza gloria, e di rimanere chiusi nel cerchio dell'idolatria della morte. Scoprirono di essere mortali, tragicamente mortali, la morte di Adamo, la morte del peccato, appunto, del rifiuto della grazia. Questa è la struttura della tentazione e del peccato di Adamo e di ogni uomo. A me piacerebbe fare un intrattenimento del sabato sera in televisione su queste robe qui. E chiedere a qualche persona se le ritengono utili, che ne parliamo ogni tanto. Nella bella civiltà cristiana. Questa è la tentazione di Adamo. Gesù, si capiscono le tentazioni di Gesù. Il nuovo Adamo nel deserto rivive la tentazione e la prova originale, conosce le suggestioni del diavolo di costituire il suo desiderio come misura di tutte le cose, di pretendere da Dio delle prove della sua potenza, trasformi le pietre in pane per la sua fame, si getti dal pinnacolo del Tempio facendo vedere il miracolo che quindi Dio è nel Tempio perché lui non si fa niente buttandosi dal Tempio. Cioè il suo corpo lo sfami, il suo corpo lo esibisca, il suo corpo prenda possesso del mondo. L'avere, il potere, il mangiare, appunto. Separi i suoi bisogni e i suoi desideri dalla parola di Dio, segue il diavolo, appunto. Gesù alle tentazioni del diavolo oppone la parola di Dio. Sarebbe interessante, la parola di Dio che lui non è che sa neanche lui così automaticamente, sembra, perché si riferisce alle scritture è scritto, perché Dio parla in questa maniera, la rivelazione attraverso la storia, sappiamo tutto. Dio ci sta dicendo qual è il suo comandamento, è noi che non lo vediamo più. E sarebbe suggestivo, ma appunto, avventurarci verso la Pasqua, Vedete, il corpo di Cristo in qualche maniera nelle tentazioni è chiamato a nascondersi. I suoi desideri, le parole del suo corpo si mortificano, si sacrificano, si occultano nel deserto. Non si vede mai nelle tentazioni Gesù dire io, mentre alla cena, alla Pasqua dirà io. E come? E comanderà che diventi pane. Ma non qui. La parola di Dio gli dice che non è ancora la sua ora. Qual è l'ora? Sarà quella della morte. L'ora dell'ultima tentazione e della vittoria di Gesù su di essa. Che ora è? È l'ora di donare il suo corpo. Non appunto buttarsi dal pinnacolo, fare il miracolo, trasformare le cose per soddisfare la fame, prendere il potere. Ma dare il corpo in dono. Questo è il comandamento di Dio sul corpo dell'uomo, questa è la gloria, questa è la radice della resurrezione, appunto. La sera prima di morire, la parola di Gesù si fa pane per la salvezza dei molti. Dona il pane di vita, non trasformando le pietre per la sua fame, ma donando il suo corpo per la salvezza dei molti. E in questo dono c'è la rivelazione di Dio. Quando sulla croce il corpo di Cristo si eclissa, si rompe il velo del Tempio, dice la Scrittura, perché il vero Tempio ormai è questo corpo. La presenza di Dio si gioca nel dono del corpo di Gesù. Sentite la frase, il Tempio di Dio è là dove Gesù ha dato il suo corpo per noi. E si decide anche la gloria degli uomini. La terra si spacca e libera i morti dalle loro tombe e da questa morte a cui è legata la sorte del mondo e la vita dei morti. Nella sua morte Gesù diventa causa di salvezza, fonte d'acqua viva, dona il suo spirito. Come? Mediante un nuovo corpo, che è il corpo del risorto, il quale si sottrae ancora. Il cantico dei cantici, il corpo di Dio che si dà e si nasconde per permettere a noi di cercarlo. È tutto il tema cristiano dell'amore, appunto. Infatti la vittoria della resurrezione non è una rivincita. Un corpo che tu avevi ucciso e si fa vedere a mangiare perché si rivitalizza. È una messa a tacere della storia degli Adamo. Il Tempio ha continuato a restare aperto, ha continuato i sommi sacerdoti, ha continuato la religione, ha continuato Adamo a peccare. Il corpo del risorto rimane nascosto. Chi ha voluto farlo tacere e aveva ucciso il suo corpo e chiuso nella tomba, aveva chiuso la parola insieme col cadavere. E il primo giorno dopo il sabato le donne non vedono la resurrezione. Non vedono la resurrezione. Dalla tomba è uscita una parola, un annuncio, il Vangelo, che Cristo è risorto. Questa è la parola uscita dalla tomba che cerca un corpo, la ricerca della Maddalena, anche qui un'altra Maria che dà il corpo alla parola, anche qui. Appunto questa parola cerca un corpo per continuare la sua corsa fino ai confini della terra. Maria Maddalena porta la notizia ai discepoli, nasce la Chiesa corpo di Cristo. Il soffio, lo spirito, la parola crea questo gruppo di cristiani. Erano dei paurosi, scappavano, ed ora sono dallo spirito resi forza della testimonianza. La parola resta viva nel mondo, prende corpo nella comunità dei discepoli e la parola diventa pane. Questa comunità diventa memoria viva di Gesù che dona il pane, il suo corpo come la vita del mondo. La parola e il pane nutrono questo corpo dei discepoli finché esso ingrandisca le dimensioni dell'umanità, finché, come dice Paolo, tutti gli uomini giungano alla misura perfetta, alla taglia di Cristo nella sua pienezza, perché tutti siano riuniti in un solo corpo. È questa comunità cristiana che ricorda le tentazioni e celebra la Pasqua di Gesù mentre attraversa il mondo, portando in mezzo a questi uomini di fango e di passioni il sogno di Dio e la testimonianza del Vangelo, fino a che Gesù abbia compiuto la vocazione di Adamo, quella di sottomettere tutte le cose per offrirle a Dio, o di donare il suo corpo a un'umanità riunita per sempre in un solo corpo, il corpo di Cristo.